Settimana scorsa vi abbiamo parlato di un episodio abbastanza particolare avvenuto ai mondiali del 1982 in Spagna. Ma se vi dicessi che quello non è l'unico episodio importante avvenuto in quei mondiali, pensateci bene, è un'estate molto calda, quasi come quella di oggi. Non esiste ancora l'euro, i prezzi sono bassi perché la famosa inflazione non ha ancora colpito ogni stato di questo pianeta. Tutti vivono felici e spensierati sorseggiando una Coca-Cola e, se in Italia, mangiando un cornetto Algida. Ecco, pensate che in questa situazione di paradossale calma, pur essendo ancora in piena guerra fredda, c'è una nazione che non vive proprio a gelati e giornate in spiaggia. Parliamo della Polonia. Eppure quel mondiale per la nazionale polacca rappresenta un vero e proprio incoraggiamento alla nazione, perché come sempre per cercare una scossa ci si unisce in tutte le situazioni e il calcio lo fa meglio di tante altre cose. Preparatevi, perché vi stiamo per riportare in Spagna, ma questa volta con occhi diversi, perché questa è la 29ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi tra calcio e politica.
La storia della Polonia nel dopoguerra è scandita, come per tutti o quasi tutti i paesi appartenenti al blocco est del mondo durante la Guerra Fredda, da quella instabilità politica tristemente tipica del mondo sotto il blocco sovietico. Tutta la storia della Polonia dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale è degna di essere raccontata, ma noi oggi preme mettere il focus su un periodo in particolare, quello che va dagli anni 70 alla fine degli anni 80. All'inizio decennio il paese tenta una svolta nella figura di Edward Gierek, salito al potere dopo i violenti scontri interni degli anni 60. Il suo obiettivo è quello di modernizzare il paese tramite massicci prestiti dall'estero e importazione di tecnologie. Nonostante questo, quello che pare essere un iniziale successo, vedendo gli aumenti dei consumi, il piano in gran parte fallisce e porta ad una brutale crisi economica verso la fine del decennio. La conseguenza, prevedibilmente, sono violenti proteste operaie represse con la forza. Repressioni che proseguono per tutta la fine degli anni 70 e risultano essere la base per la formazione di un gruppo politico destinato ad entrare nella storia polacca recente, Solidarność. Traduzione polacca di solidarietà, è il primo storico sindacato libero ed indipendente del blocco sovietico. A fondarlo, nei cantieri navali Lenin di Danzica, è Lech Wałęsa, nome storico e padre di frasi che da sole identificano lo spirito del movimento, come il potere ha valore solo come strumento al servizio dei più deboli. A rafforzare la crescita di questo nuovo movimento sindacale c'è tra l'altro anche il sostegno del nuovo Papa Giovanni Paolo II. Papa Wojtyla, con i suoi appelli alla liberazione della paura, diventa un simbolo per il neonato movimento in Polonia e non solo. Per sedare l'influenza sempre più forte di Solidarność, il generale Wojciech Jaruzelski, salito al potere a seguito di un colpo di Stato, proclama la legge marziale e fa arrestare i suoi leader, tra cui Wałęsa. La repressione è violentissima e pone il paese in una fase di stallo sotto il giogo del dittatore. Giogo che prosegue fino al 1989, quando, a causa dell'ormai prossima disgregazione del blocco sovietico e dall'isolamento internazionale del paese, il governo è costretto ad indire quello che passa alla storia come accordi della tavola rotonda, che portano alle prime elezioni parzialmente libere e alla clamorosa rivincita di Solidarność.
Si può perdere una partita? Si ha il diritto di farlo? Ma non si può perdere l'onore. Lo ha detto Kazimierz Gorski, l'allenatore che ha creato il mito calcistico della Polonia negli anni 70. Parole che tornano d'attualità ogni volta che un paese in difficoltà si accinge a disputare un torneo internazionale. Anzi, la loro attualità, praticamente perenne, ci indica due cose. La prima è che la storia del mondo non è finita, con tutte le conseguenze, anche tragiche, che ciò comporta. L'altra è che il calcio, parafrasando il generale prussiano Karl von Clausewitz, è la continuazione della politica con altri mezzi. il terreno su cui i popoli sublimano le loro aspirazioni, dove cercano una rappresentazione che sia almeno all'altezza, se non migliore, di quella offerta nelle istituzioni internazionali, tavoli diplomatici o campi di battaglia. Così, nel 1982, la nazionale polacca sta giocando per l'onore di un intero popolo che, in patria, vede i carri armati calpestare le proprie strade e che, storicamente, si è sempre ritrovato schiacciato tra il mondo tedesco e quello russo, trovando nel calcio un mezzo per elevarsi agli occhi del mondo. Nel 1938, appena un anno prima dell'invasione nazista e poi sovietica, che per l'ennesima volta avrebbe spezzato l'unità del paese, i calciatori polacchi affrontano un'autentica battaglia. Allo Stade della Menò di Strasburgo, infatti, la Polonia disputa la sua prima partita in un campionato del mondo. Le Aquile Bianche perdono 6-5 agli ottavi di finale contro il Brasile, agguantando il pareggio per 5 volte. L'attaccante Ernst Wilimowski segna 4 gol, il primo giocatore a riuscirci in una partita dei mondiali. Successivamente arriverà anche la prestigiosa vittoria in amichevole per 4-2 contro l'Ungheria, all'epoca una delle nazionali più forti al mondo. Ma la Seconda Guerra Mondiale avrebbe spazzato via il talento di quella generazione. Lo testimoniano gli scarsi risultati ottenuti nel secondo dopoguerra. Tra questi, una sconfitta per 8-0 a Copenaghen contro la Danimarca, la più pesante nella storia della Polonia. Nel sistema calcistico nato dopo l'avvento del comunismo, i giocatori sono formalmente dilettanti, minatori, soldati o studenti, ma nei fatti professionisti di Stato che si allenano con standard rigorosi. Questo sistema rigido, pur privando i giocatori della libertà di trasferirsi all'estero prima dei 30 anni, permette di creare club solidi come il Górnik Zabrze e Legia Varsavia e di cementare una chimica di squadra impressionante a livello nazionale. A tal punto che nel 1963 a Stettino i polacchi si riscattano travolgendo la Norvegia per 9-0, la vittoria più larga della loro storia fino al 2009. Il match d'esordio per Wlodimir Lubanski, che segna il primo dei 48 gol in 75 presenze, utile a renderlo il miglior marcatore della storia della nazionale. Ecco, a proposito di Lubanski e di Górnik Zabrze, c'è un curioso aneddoto, risalente agli anni 60, che incrocia i loro destini con quelli di una squadra italiana in una Coppa Europea. Ne abbiamo parlato nel 14° episodio di questo podcast che abbiamo dedicato a Pierpaolo Pasolini. Ma l'epoca d'oro del calcio polacco coincide con gli anni 70. Nel 1971 l'ex calciatore e futuro CT Jacek Szmok, che di professione fa l'ingegnere civile, redige insieme al funzionario del Partito dei Lavoratori Witold Dlużniak un rapporto da presentare direttamente al nuovo segretario Edward Gierek, la cosiddetta Bankinformatie, banca delle informazioni, come fosse un piano quinquennale per l'industria, ma in salsa sportiva. Nel documento si spiega come il calcio possa diventare l'arma di propaganda perfetta per l'immagine internazionale della nuova Polonia. E Gierek, che di calcio è un grande appassionato, ne rimane convinto. Da quel momento i presidenti dei club polacchi, tutti burocrati di partito, ricevono l'ordine tassativo di concedere all'allenatore Kazimierz Zgorski tutti i lunghi ritiri richiesti per la nazionale. Lo Stato inizia inoltre ad elargire ai calciatori premi mai visti prima di allora, come la Fiat 125P, prodotta in Polonia su licenza. Górnik nasce nel 1921 a Leopoli, città un tempo polacca, ma attualmente parte dell'Ucraina a causa di quella traslazione della Polonia da est a ovest avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, che l'ha portata a perdere i suoi territori orientali a discapito dell'Ucraina sovietica e a inglobare in compenso altre regioni storicamente tedesche, come la città di Danzica. Proprio a Leopoli, durante il conflitto, l'organizzazione dei nazionalisti ucraini, guidati da Stepan Bandera e alleati dei nazisti, misero in atto un vero e proprio genocidio ai danni di ebrei e polacchi. La recente intitolazione di un'unità dell'esercito ucraino a questa organizzazione, voluta dal presidente Zelensky, gli è costata la perdita della massima onorificenza di Stato polacca, l'Ordine delle Aquile Bianche. Ma questa è un'altra storia che mescola un passato lontano e un presente ancora da scrivere. Górnik non è un filosofo del pallone. Basa la gestione della squadra su frasi semplici, alla Boskov diremmo oggi. Asseconda la rigida disciplina comunista, ma più con i suoi modi spicci che con una studiata retorica di partito. Tuttavia, mette a punto una variante verticale e atletica del calcio totale olandese, che permette alla Polonia di raggiungere risultati prestigiosi. Nel 1972, un anno dopo l'insediamento del nuovo allenatore, arriva l'oro alle Olimpiadi di Monaco. Un anno dopo, la qualificazione ai mondiali del 74 in Germania Ovest attraverso la vittoria per 2-0 sull'Inghilterra a Wembley, ottenuta grazie alle parate del portiere Jan Tomaszewski, definito un clown dalla stampa britannica prima del match. Il primo dei due gol di questa partita lo segna un giocatore di nome Jan Banas. Nato a Berlino durante la guerra da madre polacca e padre tedesco, il suo nome all'anagrafe è in realtà Heinz Dieter Banas. Divenuto una stella del Polonia Bytom, nel 1966, durante una trasferta in Svezia, decide di disertare e fuggire in Germania Ovest. Ma le cose non vanno come sperato per via dei regolamenti FIFA sui giocatori scappati dal blocco orientale. Nostalgico e sotto pressione, dopo un anno e mezzo Banas decide di tornare in Polonia. Il regime lo perdona per scopi di propaganda, ma a patto che polonizzi il suo nome in Jan Banas nel 1967. Torna quindi a giocare al Górnik Zabrze e rientra in nazionale. Il partito però perdona, ma non dimentica. Banas viene escluso sia dalle Olimpiadi di Monaco che dai Mondiali del 74. Le autorità comuniste, infatti, non gli concedono il passaporto per espatriare in Germania Ovest, terrorizzate dal fatto che possa fuggire di nuovo. In terra tedesca, la squadra di Gorski sfiora l'impresa contro l'Argentina, schianta Haiti con un sonoro 7-0 e batte per 2-1 l'Italia e la Jugoslavia. Solo la pioggia di Francoforte e un gol di Gerd Müller fermano la corsa della Polonia. Il risultato finale è un clamoroso terzo posto grazie all'1-0 contro il Brasile nella finalina. Gregor Slato si laurea capocannoniere del torneo con 7 reti. Le aspettative intorno alla nazionale si innalzano a tal punto che la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Montreal del 76 viene considerata un fallimento dal regime, che decide di sostituire Gorski proprio con Jacek Cmok. E pensare che solo 2 anni prima, dopo il terzo posto al Mondiale del 74, la squadra era stata accolta da una folla oceanica a Varsavia e ricevuta da Gierek con tutti gli onori. Durante i colloqui per capire cosa fare per migliorare ulteriormente il calcio polacco, Gorski e i suoi collaboratori chiedono la costruzione di un grande centro sportivo d'élite centralizzato per la nazionale, sul modello dei complessi all'avanguardia visti in Occidente. Il progetto, però, muore per colpa dell'anarchia feudale dei ministeri polacchi da cui dipendevano le diverse squadre del paese. Ogni ministero voleva infatti che i soldi dello Stato andassero alle proprie infrastrutture locali per mostrare la propria forza politica all'interno del partito. Per non parlare poi dell'aggravarsi della situazione economica nel decennio successivo, prima della caduta del muro. Proprio all'inizio degli anni Ottanta, la stella della Polonia sembra essersi spenta. Dopo il colpo di stato del generale Jaruzelski, la repressione di Solidarnosc, l'entrata in vigore della legge marziale, un clima di militarizzazione avvolge il paese e, di riflesso, anche la nazionale di calcio. Lo si capisce rispolverando un celebre episodio risalente al 1980. La Polonia deve volare a Malta per le qualificazioni mondiali dell'82 in Spagna, di cui vi parleremo tra poco. La sera prima, il portiere titolare Josef Mlinarczyk lascia l'hotel Vera di Varsavia, dove la squadra si trova in ritiro, per uscire a bere con un noto giornalista televisivo suo amico. La mattina dopo, all'aeroporto di Okiąńcze, Mlinarczyk si presenta ancora visibilmente ubriaco e il vice allenatore Bernard Blaut gli ordina di restare in hotel. A quel punto scatta la solidarietà interna. Le stelle più luminose della squadra, Zbigniew Boniek, Vladislav Smuda e Stanislav Terlecki, si schierano apertamente contro lo staff tecnico. Terlecki carica Mlinarczyk sulla propria Fiat 132, l'auto più diffusa all'epoca nei paesi del blocco orientale, e lo porta di peso all'aeroporto. I tre leader pongono un ultimatum al CT Richard Kulesza: se non parte lui, non viaggiamo nemmeno noi. Kulesza, per non perdere la squadra, cede e fa salire il portiere sul volo. Ma come per Banas, la vicenda non finisce qui. La stampa di regime fa scattare la gogna mediatica, ribattezzando i sediziosi la Banda di Quattro, un termine preso in prestito dalla rivoluzione culturale cinese di Mao Zedong per indicare i traditori dello Stato. Al ritorno, la banda viene squalificata pesantemente. 1 anno per Terlecki e Boniek, 8 mesi per Smuda e Mlinarczyk. Il CT Kulesza viene esonerato per mancanza di polso e incapacità di imporre la disciplina socialista. Al suo posto viene nominato Antoni Piechnicek. Nei primi mesi del 1981, con l'avvicinarsi delle partite decisive per la qualificazione al mondiale, Piechnicek fa pressione sul partito per riavere i suoi campioni. Boniek, Smuda e Mlinarczyk accettano di fare autocritica e di firmare una lettera di scuse pubbliche ai dirigenti. la squalifica viene ridotta e diventeranno i pilastri di Spagna 82. Ma Terlecki si rifiuta. Studia psicologia all'università, ha simpatie dichiarate per Solidarnosc e nei mesi precedenti ha tentato per due volte di fondare un sindacato di calciatori polacchi, prontamente bloccato dal regime, che questa volta lo cancella per sempre dalla nazionale. Sfruttando i suoi contatti, scappa negli Stati Uniti, dove arriva a giocare nei New York Cosmos, ma non indosserà mai più la maglia della Polonia. Insomma, a causa di episodi come questo, frutto delle tormentate vicende interne del paese, le altre nazionali europee si rifiutano di giocare amichevoli per protesta, privando la squadra dei test match necessari ad una adeguata preparazione in vista del mondiale. E così, quando i polacchi arrivano in Spagna nel giugno del 1982, i media internazionali li descrivono come una squadra fantasma, spenta, che rappresenta un paese militarizzato. Ma la storia, a volte, prende pieghe inaspettate.
Nei primi anni Ottanta, l'Europa dell'Est, come vi abbiamo già narrato, vive uno dei momenti più tesi della sua storia. E in questo clima da incubo, il governo polacco, paradossalmente, decide di spendere una cifra enorme per acquistare i diritti televisivi dei mondiali in Spagna. Perché? Per provare a dare un minimo di svago a una popolazione esausta. E proprio in quei giorni di stato d'assedio, la nazionale polacca si gioca all'Ipsia in trasferta il pass per la rassegna iridata, battendo una nazionale. Indovinate quale? Proprio la Germania Est. Il calcio, ancora una volta, si ritrova ad attraversare la grande storia, il grande assetto geopolitico europeo post-seconda guerra mondiale, senza poterlo ignorare. In Spagna, nella prima fase a gironi, la Polonia pareggia 0-0 contro l'Italia di Berzò e poi con il Camerun, ma alla fine travolge il Perù per 5-1, chiudendo al comando del gruppo. Nella seconda fase a gironi, che nel formato dei mondiali del 1982 sostituisce gli ottavi di finale, la Polonia trova invece Belgio e Unione Sovietica e tutte le partite si giocano al Camp Nou di Barcellona. Il primo turno è un assolo di Boniek, autore di una tripletta nel 3-0 al Belgio. I sovietici, dal canto loro, battono il Belgio 1-0. Il quadro quindi è chiarissimo alla vigilia dell'ultimo atto della seconda fase a girone. Ai polacchi basta un pareggio contro l'URSS, contro l'Unione Sovietica, per volare in semifinale, grazie a una migliore differenza reti. Ma Polonia... Unione Sovietica non è una partita come le altre, perché sono passati appena 7 mesi dalla proclamazione della legge marziale a Varsavia e l'Unione Sovietica è ancora agli occhi di milioni di polacchi il vecchio padrone, la potenza globale vincitrice della Seconda Guerra Mondiale che dal 1945 tiene in ostaggio il loro paese e che minaccia un intervento armato simile a quello visto in Ungheria nel 1956 o in Cecoslovacchia nel 1968. Boniek, infatti, alla vigilia la definisce la partita delle partite. Si gioca domenica 4 luglio 1982, ore 21, al Camp Nou. Arbitra lo scozzese Bob Valentine. Mentre le due squadre si dispongono per gli inni, qualcosa attraversa lo stadio. Tra gli spalti compaiono striscioni di Solidarnosc, il logo rosso su sfondo bianco del sindacato di Valesa. Le telecamere della televisione polacca si trovano in un dilemma. Ogni inquadratura di gioco rischia di mostrare al regime in diretta ciò che il regime vorrebbe che non esistesse. Per ogni striscione tolto dalla security spagnola su pressione sovietica, ovviamente, ne spunta però un altro, tra i fischi e le proteste di tutto lo stadio. In campo, Pijesnik manda in campo Milizarnic in porta, Majeski, Giuba, Smuda e Janas in difesa. Kubecki, Matic... e Buncol a centrocampo, Boniek alle spalle di Lato e Smolarek. Dall'altra parte, Konstantin Beskov risponde con Dasaev tra i pali. Sulla Gjedlice, Civadze capitano, Baltaja e Gemajenko in difesa. Bessonov, Borowski, Gavrilov e Ogasanian in mediana. Schengelia e Blokhin. Il pallone d'oro 1975 in attacco. La partita è una grande battaglia tattica, dove emerge il nervosismo più che il gioco spettacolare. I polacchi, consapevoli che il pareggio è oro, alzano muri ovunque, mentre i sovietici, che devono vincere a tutti i costi, spingono senza però riuscire a concretizzare occasioni utili. Nel corso del match arriva il momento decisivo per il destino dei polacchi. Boniek riceve la sua seconda ammonizione del torneo dopo quella già rimediata contro l'Italia nel girone di apertura. La conseguenza è automatica. Salterà così la semifinale anche se la Polonia dovesse qualificarsi. E così sarà. Il match si chiude alla fine 0-0. Per la Polonia qualificazione raggiunta proprio in virtù della differenza reti maturata nelle gare contro il Belgio. Per l'Unione Sovietica, paradossalmente, l'eliminazione di una squadra che nella seconda fase a gironi non ha perso nemmeno una partita. Fuori dal mondiale per la differenza reti che tante volte viene sottovalutata nella gestione di una competizione. Il prosieguo del torneo per i polacchi è infatti agrodolce. In semifinale 8 luglio, sempre al Camp Nou, la Polonia si ritrova di fronte l'Italia di Berzò. Senza Boniek fermo ai box per la squalifica, i biancorossi non hanno le armi per impensierire gli azzurri, storicamente noti per avere una difesa di ferro. Decide infatti una doppietta di Paolo Rossi al 22esimo e al 73esimo e la partita finisce 2-0 per l'Italia, che vola poi in finale contro la Germania Ovest. Quello che succederà dopo nella finalissima, noi italiani lo sappiamo già. Per la Polonia resta invece la finalina per il terzo posto ad Alicante. Con Boniek di nuovo in campo, infatti, i polacchi battono la Francia 3-2, agguantando lo stesso piazzamento conquistato 8 anni prima ai Mondiali di Germania 1974. Resta tuttavia una certezza condivisa da tifosi e cronisti polacchi di allora. Il vero trofeo, quello che contava più di ogni piazzamento, la Polonia l'aveva già alzato il 4 luglio 1982, quando 90 minuti di calcio erano bastati a trasformarsi per un'intera nazione sotto assedio in qualcosa che andava ben oltre lo sport. L'onore e la vendetta sportiva sull'Unione Sovietica, sui loro vecchi padroni. Come vi ho già delineato infatti in altre puntate, e ricordatevelo sempre, il calcio non è mai solo calcio.
Ci sono sere in cui il rettangolo verde che amiamo smette di essere un gioco e si trasforma in uno specchio, un riflesso fedele, a volte spietato, di tutto ciò che siamo, che abbiamo perso o che stiamo disperatamente cercando di difendere. Il viaggio di oggi ci ha portato dentro una di quelle sere. Spagna, 1982, un'estate di sole accecante per il mondo, ma di ombre paurose per chi guardava oltre il confine del nostro paese. Ci ha mostrato come 11 uomini con una maglia addosso possano diventare, quasi senza volerlo, l'ultimo avamposto di dignità di un intero popolo. Non per le medaglie al merito o per i premi di Stato, ma per qualcosa che non si può comprare né confiscare. La sensazione profonda di esistere ancora, di essere vivi, di fronte ai carri armati, di fronte al silenzio imposto. Si può perdere una partita, si ha il diritto di farlo, ma non si può perdere l'onore. Siamo partiti da qui e l'onore, vedete cari ascoltatori e ascoltatrici, non si misura in gol fatti o subiti. L'onore è la capacità di restare in piedi quando tutto intorno ti spinge a inginocchiarti. È quella bandiera invisibile che sventola nella mente di chi non ha più voce per gridare. Il calcio fa questo miracolo. Prende la geopolitica, le guerre, la paura, il timore, la rabbia, l'odio a volte e li riduce in 90 minuti di pura, unica e disperata umanità. È per questo che siamo qui, puntata dopo puntata, non per raccontarvi chi ha vinto la Coppa, ma per ricordarvi che, in un pomeriggio qualunque della storia, c'è qualcuno che ha vinto la propria battaglia contro l'oblio. Perché chi vi dice che nei libri restano solo i vincitori, si perde il racconto migliore, quello di chi ha lottato, pur magari perdendo. Quella Polonia non cercava la gloria eterna negli almanacchi del calcio, cercava un respiro di libertà. E l'ha trovato nell'unico posto in cui nessun regime, nessun generale e nessun muro potrà mai arrivare. L'ha trovato dentro gli occhi di chi guardava, l'ha trovato dentro di noi, che ancora oggi, a distanza di 40 anni, ne sentiamo il brivido. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Gabriele Brunetti, i miei colleghi, ma soprattutto amici, Federico Macrina, Ludovico De Bortoli e Gabriele Talarico, e questa è stata la 29ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole, dove viaggiamo tra calcio e politica, grazie a Chiara, a tutto lo staff di Radio Caos, e ancora una volta, grazie a voi per averci ascoltato.
State ascoltando?
State ascoltando?
Radio Caos Italy!
Radio Caos Italy!